Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Che cosa vuole Dio da noi? Che cosa vuole Dio da noi? Grandi sacrifici? Sacramenti? Cosa serve per accontentare Dio? Quello che Dio chiede è molto semplice. E anche uno molto piccolo può dare a Dio quello che vuole. Dio vuole la fede. È molto semplice, la fede. La salvezza viene dalla fede, per mezzo della fede. Leggiamo questo volta dopo volta. Lì c'è l'imbarazzo della scelta. Ho scelto 5, 6, 8 versetti fra decine e decine che dicono che la salvezza viene dalla fede. Per esempio, in secondo Timoteo, leggo 3,15, Paolo dice a Timoteo: le sacre scritture, le quali ti possono rendere savio a salvezza, per mezzo della fede che è in Cristo Gesù. Cioè, qui scopro chi è Gesù, chi sono io, qual è la situazione, in modo che posso credere. Non posso credere in quello che non so. Oppure, in Giovanni 20, l'Evangelo di Giovanni, Giovanni scrive alla fine perché ha scritto questo Evangelo e dice: queste cose sono state scritte affinché voi crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiate vita nel suo nome. Se tu non credi veramente in Gesù, non intellettualmente, ma come vedremo molto più di quello, non avrai la vera vita. In Efesini, parlando a quelli che hanno ricevuto la vera vita, Paolo scrive: voi infatti siete stati salvati per grazia mediante la fede. E ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non per opere, perché nessuno si glori. La salvezza non viene per opere, perché uno potrebbe dire: ma io ho fatto tanto per Dio, mi sono sacrificato per Dio, e avrebbe di che vantarsi. Ma la salvezza non è per opere, affinché nessuno se ne glori, se ne vanti. La salvezza è un dono per fede. In Galati, Paolo sta scrivendo, spiegando la salvezza, e qui parla in termini di tribunale. In tribunale tu vieni portato dentro, accusato di un reato. Alla fine tu vieni condannato o, secondo la Bibbia, giustificato. Se tu sei dichiarato innocente, tu sei dichiarato giustificato. L'altra possibilità, condannato. E per essere giustificato, leggiamo in Galati 2, sapendo che l'uomo non è giustificato per le opere della legge, ma per mezzo della fede in Gesù Cristo. Abbiamo creduto anche noi in Cristo Gesù affinché fossimo giustificati mediante la fede di Cristo e non mediante le opere della legge. Perché nessuna carne, nessuna persona sarà giustificata per mezzo della legge. Poi in Romani 1, 16-17, Paolo dice: io non mi vergogno dell'Evangelo di Cristo, dell'Evangelo di Cristo, perché esso è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco, poiché la giustizia di Dio è rivelata in esso di fede in fede, come sta scritto: il giusto, quello che è giusto davanti a Dio, vivrà per fede. Quindi il cuore della vita cristiana, quello che serve per essere salvato e quello che ci permette di crescere in Cristo anno dopo anno, è la fede. La fede è quello che dà pace nelle difficoltà. La fede ci porta fino alla fine e oltre. Tutti avremo difficoltà. Noi conosciamo alcuni di voi, dato Adriano, quanti anni? Io ti ho conosciuto 91. 91 sono 22 anni. Eri molto più giovane, e anch'io. 22 anni, voi altri non c'eravate, tu eri quasi. Sì, Sì, non c'era Vatti, non esiste Vatti. No, tu non c'eri 22 anni fa, non 21, 21, ma non 22. E quindi la vita è un vapore che passa velocemente, pieno di travagli, pieno di dolori. La fede mi sostiene in tutta la vita e per tutta l'eternità dopo, se ho la fede in Gesù Cristo. Quindi la fede è il cuore della vita in Cristo. Ma che cos'è la fede? È una bella parola, ma cosa vuol dire fede? Il giusto vivrà per fede. Il giusto è quello che non viene condannato per i suoi peccati, perché abbiamo tutti tanti peccati. E più conosci quello che dice Dio, più ti rendi conto quanto sei colpevole. Allora, come posso essere giusto se sono colpevole? Il giusto vivrà per fede. La fede in Dio porta alla salvezza delle anime. In Ebrei, un libro, leggiamo Ebrei 10, 38-39. Il giusto vivrà per fede, ma se si tira indietro, l'anima mia non lo gradisce. Questo è Dio che parla. Ma noi, dice l'autore, non siamo di quelli che si tirano indietro a loro perdizioni, ma di quelli che credono per la salvezza dell'anima. Tutto quello che c'è qua sulla terra passerà. Poi c'è il giudizio. Chi è senza Cristo avrà davanti a sé il tormento eterno. Adesso voi state arrivando al momento di avere più forza nella vostra vita, cioè 12, 14, 15 anni, avete 10 anni, 15 anni dove le forze aumenteranno, aumenteranno e poi cominciano a calare, calare. E prima o poi i corpi saranno nella tomba e non avrà forza, non avranno capacità, non avranno capacità di fare, di pensare, di agire, ma voi sarete in vita, nell'anima. E dove sarà quest'anima? Dove sarà quest'anima? Qui sta passando molto velocemente. C'è l'eternità e come sappiamo è stabilito che gli uomini muoiono una volta sola, dopo di ciò, okay? C'è il giudizio. Allora, che importa stare molto bene qui? Cosa dice Gesù in Marco 8? Che giova l'uomo se guadagna tutto il mondo e perde l'anima sua. Allora, Ebrei 11 ci spiega la fede. Mi serve questa fede. Cos'è? Ebrei 11, versetto 1, ci spiega la fede. Se volete vedere, è un capitolo che conviene leggere tutto questo capitolo. Stasera vedremo solo versetto 1. Un capitolo che spiega e descrive la fede. E versetto 1 dice: ora la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. La fede è certezza di cose che si sperano. Cos'è questa certezza? È la realtà, anche se non è ancora visibile. Nel greco, questo è scritto in greco, la parola qui vuol dire la sostanza delle cose. Qualcosa che si sa con certezza. Una madre potrebbe dire, usare questa parola per dire, prendendo suo figlio a sé che ha partorito, allattato, curato, e il suo bambino ha 3, 4, 5 anni, potrei dire ad Alessandra, ma sei sicura che lui è il tuo figlio? E tu potresti dire, ho la certezza, l'ho visto ogni giorno della sua vita. Non c'è stato nessun giorno che non ero con lui, l'ho visto da quando è nato, lo portavo dentro, ho tenuto al seno, ho cambiato pannolino, l'ho cresciuto, è mio figlio. Questa è la parola certezza. È qualcosa di assolutamente certo. Troviamo la stessa parola in Ebrei 1:3. Vi leggo. E qui la parola che qua è tradotta come certezza viene tradotto essenza. Ebrei 1, da 1 a 3. Dio, dopo aver anticamente parlato molte volte in svariati modi ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni, questo scritto appena dopo Cristo, ha parlato a noi per mezzo di suo figlio, che sarebbe Gesù Cristo, che egli ha costituito erede di tutte le cose, per mezzo del quale ha anche fatto l'universo. Egli, questo è Cristo, che è lo splendore della sua gloria, Cristo è lo splendore della gloria di Dio, è l'impronta della sua essenza. La parola essenza è la stessa identica parola che noi abbiamo tradotto come certezza. Quindi è una cosa che è. Gesù è l'impronta della essenza del Padre e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza. Gesù sostiene l'universo dopo aver egli stesso compiuto la purificazione dei nostri peccati, si è posto a sedere alla destra della maestà nell'alto dei cieli. Quindi l'essenza, Gesù Cristo è l'essenza di Dio, la sostanza di Dio, la realtà di Dio, è veramente Dio. Non solo assomiglia a Dio, è la realtà di Dio. Quindi troviamo la stessa parola in Ebrei 3, 14, dove viene tradotta fiducia. Noi infatti siamo divenuti partecipi di Cristo a condizioni che riteniamo ferma fino alla fine la fiducia che avevamo al principio. La fiducia. Io so che quello che Dio dice è vero. Io so che è vero. Io vacillo, ma io so che quello che Dio dice è vero. La salvezza è per fede, certezza, per quello che riguarda Gesù Cristo. E poi bisogna che la fede rimani ferma fino alla fine. È la fiducia, la certezza assoluta che Gesù è il Cristo, che è morto sulla croce e risuscitato per pagare la mia condanna. È la fiducia che quello che Dio dice è vero. Notate che la fede non è fede in me stesso. Oh, io so che ho fede, io so che non smetto di guardare a Dio. La fede non guarda a se stesso. La fede può dubitare se stesso. Quello che non dubita è Dio. No, io so che Dio è Dio, che Gesù è Dio fatto uomo, io so che è morto sulla croce per pagare per il peccato, io so che è risuscitato, quello so. Ho tanti dubbi, ma non dubito quello. Allora hai fede. È morto per me. Io so di meritare la condanna. La salvezza, quando che arriva? Non quando uno migliora la sua vita, perché non si potrebbe migliorare abbastanza. Il metro di Dio è troppo alto. La salvezza arriva quando uno si rende conto di essere peccatore, di aver offeso Dio. E questo è quello che ci ostacola, l'orgoglio. Non vogliamo vederci così male, ma io sono stata una buona persona, non davanti a Dio. La salvezza arriva quando vedo chi sono e vedo in Cristo chi può salvarmi. E mi ravvedo dalla mia vita, mi aggrappo a Cristo, credendo in quello che Lui è e quello che ha fatto. Questa è la fede. La mia fede non mi salva. Dio mi salva per mezzo della fede. La mia fede non mi salva. Dio mi salva per mezzo della fede. Gesù Cristo è chi mi salva. Io posso avere dubbi di me stesso. Ma non dubito di Gesù Cristo, non dubito quello che Lui ha fatto e chi è. Quindi, quando leggiamo in Ebrei 11:1 che la fede è la certezza di cose che si sperano, vuol dire che mentre io posso dubitare di me stesso, posso vacillare io molto. Io so che quello che Dio dichiara è la verità. Io so che il peccato sarà giudicato. So di quello sono certo, io so che io sono peccatore, non ci sono dubbi di quello. Sono certo che Gesù è chi dice di essere ed è venuto a morire sulla croce, non era uno sbaglio, era il piano di Dio ed è tornato in vita come aveva detto. E so che non c'è perdono se non solamente per mezzo di Gesù Cristo. E io ho fede, credo con certezza che dopo questa vita Gesù ritornerà a giudicare il mondo. E che ci sono due fine. C'è l'eternità in tormento, perché Gesù lo dice, e c'è l'eternità con Dio in gioia, perché Gesù lo dice e io sono soddisfatto in Cristo. E le promesse di Dio, io so che sono vere. Tutto quello che Lui mi promette per questa vita, so che sono veri, perché mi sono aggrappato a Gesù. Pensiamo alla frase certezze di cose che si sperano. In termini di una famiglia, pensate a una famiglia in cui i figli sanno che papà mantiene la sua parola. Papà non dice mai senza aver pensato e quello che dice papà fa. Allora, con questa famiglia, quando il padre promette che figli, stasera quando torno a casa porto con me un cagnolino che ho già preso, era in ufficio e stasera lo porto a casa. Quei figli, conoscendo il loro padre, hanno certezza di quello che sperano. Loro sperano un cagnolino, ma per loro già c'è questo cagnolino. Infatti, papà ha detto che c'è, quindi loro sanno, già c'è questo cagnolino e stasera lo vedremo, stasera lo avremo. E la loro certezza è perché loro sanno che papà non mentisce. Sanno che papà mantiene la parola. Sanno che quello che papà dice, papà fa. Allora, loro hanno la piena certezza in quello che sperano. Come dice, la fede è certezza di quello che si spera. Certamente, un esempio umano, si potrebbe dire, ma lui potrebbe fare un incidente e non arrivare a casa. Un uomo potrebbe. Ma Dio? Nulla può ostacolare Dio. Dio promette e Dio farà. Non esiste essere o situazione o potere nell'universo che può ostacolare Dio da mantenere tutto quello che ha detto e ha promesso. Non esiste alcuna forza più grande di Dio. Dio è sopra ogni forza. Dio ha creato ogni forza. E Dio ha promesso delle cose meravigliose per chi ha fede in Lui per mezzo di Cristo e Dio manterrà la sua parola. Allora, capendo chi è Dio e conoscendo quello che dichiara, io posso avere pace affrontando qualunque prova, perché so che Dio mi ha promesso, non ti lascerò, non ti abbandonerò se hai Cristo, che farò sì che tutte le cose cooperino al tuo bene se hai Cristo. Allora io posso affrontare la situazione più terribile con pace, che alla fine porterà al mio vero bene. La vita cambia, la vita posso perdere tutti i miei cari, posso perdere la salute, ma Dio mi curerà eternamente. Tornando ad Ebrei 11:1, la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazioni di cose che non si vedono, dimostrazioni di ciò che non si vede. Queste sono le cose che si sperano e sono certe. Questi riguardano le cose che durano per l'eternità. Che cosa è certo in questa vita? Che cosa in questa vita avrai e avrai per sempre e non potrai perdere? C'è un figlio che sa che papà tornerà dal lavoro con certezza, ha la garanzia in assoluto, o sa che uno della famiglia non morrà quella notte? C'è una garanzia? No, non c'è la garanzia. Tutto può sparire, infatti tutto sparirà prima o poi, ma le cose che si sperano, che non si vedono, sono le cose che ci sono, ma sono per tutta l'eternità e sono riservati per chi ha Cristo, sono riservati in cielo. Ma scusami, vuoi dirmi che io devo vivere qui sulla terra sperando in qualcosa dopo? Non è un po' assurdo quello? Dobbiamo vivere qua. Ma è veramente assurdo? Non è che in realtà si considera una persona saggia se vive per il futuro qua? Quando tu vedi un ragazzo che, diversamente dai suoi compagni, dice: no, io voglio fare dottore o architetto, quello che è. Allora io mi impegno a scuola e io quando gli altri, dai, vieni a giocare. No, io mi impegno finché non ho fatto bene, perché io voglio buoni voti, perché io voglio. Allora, chi dice Che adulto dice, ma che stupido che è un ragazzo, lui potrebbe divertirsi molto di più se non studiassi così tanto. No, un adulto che capisce la vita direbbe, questo ha testa. E se uno sogna di essere un atleta alle Olimpiadi, allora fa allenamento per anni e sacrifica molto di tempo libero, di tante cose, per impegnarsi con un ottimo allenatore e arriva. Chi dice, ma che stupido, dice, questo qui guarda il suo impegno. E se i genitori non prendono la via semplice, ma da quando sono piccoli i figli capiscono i principi giusti di Dio e si impegnano con perseveranza, sacrificando tante cose per crescere bene i figli, non sacrificando economicamente, ma soprattutto sacrificando tempo, non hanno tanto tempo per hobby o questo o quell'altro, perché si dedicano a fare un buon lavoro, stabilire ricchi rapporti, per avere una vita dopo benedetta, con figli adulti che vanno molto bene, con un ottimo rapporto con i genitori. Chi dice, ma che stupido quei genitori, quegli anni avrebbero potuto divertirsi, lasciare i figli con altri. Non sono stati stupidi. Noi sulla terra sappiamo che investire in qualcosa di immenso valore conviene sacrificare piccole cose per corta durata. La scuola dura pochi anni, gli anni dopo la scuola durano tanto. Allora, se è vero sulle cose terrene, ed è vero, quanto più è vero per le cose eterne? Questa vita solitamente non va oltre 80 o 90 anni. Va bene qualcuno 100, 102, 105, ma siamo lì. Ma l'eternità quanto dura? Qui tutto passa. L'eternità, i primi 10.000 anni, non è neanche l'inizio. Cioè, noi non possiamo concepire eternità. È come un bambino qui che dice, non mi piace, figlio mio, tu non ti ricorderai neanche dell'asilo. È più o meno vero. Non ci ricorderemo di questa vita, perché l'eternità è così, non finisce. Allora, se è saggio per un ragazzo di impegnarsi per gli anni di scuola per avere una vita per un altro 60 anni più bella qui, quanto di più conviene vivere per fede in quello che durerà per sempre, non è stoltezza. Gli uomini che non capiscono dice, ma tu vivi, ma dai, goditi adesso. Perché non dice la stessa cosa con un ragazzo che ha testa e vuole impegnarsi a scuola? Non si dice goditi adesso. Un buon genitore cosa dice al figlio? Figlio mio, stai scegliendo bene, sono fiero di te. Allora, visto che noi siamo tutti peccatori, quello che noi meritiamo, e se non aggrappiamo al perdono, quello che avremo è eternità in tormento eterno, giorno e notte che non finirà mai. In Apocalisse 20, trovate Apocalisse 20, e leggiamo di questo tormento e notiamo alcune parole qua. E allora il diavolo, questo è Apocalisse 20 dal 10 al 15, allora il diavolo che le ha sedotte le nazioni sarà gettato nello stagno di fuoco e di zolfo, dove sono la bestia e il falso profeta, e saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli. Tenete in mente questo lago di fuoco, tormentati giorno e notte, sempre e sempre, nei secoli dei secoli. Poi vidi un gran trono bianco, questo il giudizio di tutti gli uomini, e colui che vi sedeva sopra, dalla cui presenza fuggirono il cielo e la terra, e non fu più trovato posto per loro. E vidi i morti, grandi e piccoli, che stavano ritti davanti a Dio, e i libri furono aperti, e fu aperto un altro libro, che è il libro della vita. E i morti furono giudicati in base alle cose scritte nei libri, secondo le loro opere, tutto quello che noi abbiamo fatto. E il mare restituì i morti che erano in esso. La morte e l'Ades restituirono i morti che erano in loro. ed essi furono giudicati, ciascuno secondo le sue opere. Poi la morte e l'Ades furono gettati nello stagno di fuoco. Questa è la morte seconda. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. E ci sono persone qui, vari, che non sono scritte nel libro della vita. E se non c'è ravvedimento, saranno gettati nello stagno di fuoco, dove abbiamo letto c'è tormento giorno e notte nei secoli dei secoli. Questo è quello che noi meritiamo, perché abbiamo peccato contro Dio per tutta una vita. Eppure, Dio, pieno di bontà e di amore, ha mandato Gesù Cristo a subire quella fine in modo concentrato. Essendo Dio, Gesù poteva subire un'eternità di tormento in 3 ore, perché lui è divino, non è uomo, è infinito. E chi riconosce il proprio colpa, non sì, sono peccatori, no, chi riconosce io sono peccatore contro di te e Gesù Cristo è morto per me, crede dell'offerta di Gesù, Dio perdona quella persona, prende una vita di colpa e lo carica su Gesù e la persona è considerata innocente ed è giustificata e quella persona viene scritta nel libro della vita. E quando arriva, non che non ha peccato, ma il suo nome è nel libro della vita. E lui non viene mandato al lago di fuoco, viene portato con Dio. Come con Dio? Non ci sono parole umane. Infatti, quello che viene scritto, Dio ha portato Giovanni in cielo. E lo ha fatto vedere il cielo. E lui ha scritto con similitudini, non c'erano parole adeguate. Ma Apocalisse 21, leggiamo qualcosa. Pensate una cosa, tutto quello che tu hai mai goduto di bello sulla terra, dalla faccia di un bambino, un tramonto, buon cibo, l'amore umano, tutto quello che hai mai apprezzato di buono e di bello viene da Dio. E se quello che Dio ha fatto è bello, come Dio. Se tutto il bene viene da Dio e tutto viene da Dio, allora come Dio? Allora, tenendo conto che Dio soddisferà il cuore, vi leggo Apocalisse 21 da 1 a 8 e Giovanni viene permesso di vedere il cielo e le persone che stanno lì dopo il giudizio con Dio. Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il primo cielo e la prima terra erano passati e il mare non c'era più. Ed io, Giovanni, vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, che scendeva dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorno per il suo sposo. E udì una grande voce dal cielo che diceva, che parole meravigliose, ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, ed egli abiterà con loro, ed essi saranno suo popolo. E Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Questi sono gli uomini che erano nel libro della vita. E Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né fatica, perché le cose di prima sono passate. Allora colui che sedeva sul trono disse, ecco, io faccio tutte le cose nuove. Poi mi disse, scrivi, perché queste parole sono veraci e fedeli. Sarà così. E mi disse ancora, è fatto. Io sono l'alfa e l'omega, che serve per noi, A e Z. Il principio e la fine. A chi ha sete io darò il dono della fonte dell'acqua della vita. Chi vince erediterà tutte le cose, ed io sarò per lui Dio, ed egli sarà per me figlio. Ma per i codardi, gli increduli, gli immondi, gli omicidi, i fornicatori, i maghi, gli adulteri e tutti i bugiardi. La loro parte sarà nello stagno che arde con fuoco e con zolfo, che è la morte seconda. Non possiamo concepire quanto il nostro cuore sarà soddisfatto di stare nella presenza di Dio, anziché nel tormento eterno. Vado avanti, Apocalisse 22, 1 a 5, parla ancora di cielo. Poi mi mostrò il fiume puro dell'acqua della vita, limpido come cristallo, che scaturiva dal trono di Dio e dell'agnello. E in mezzo alla piazza della città, da una parte e dall'altra del fiume, si trovava l'albero della vita, che fa 12 frutti, che porta il suo frutto ogni mese. E le foglie dell'albero sono per la guarigione delle nazioni. E qui non ci sarà alcuna maledizione. In essa sarà il trono di Dio e dell'agnello, e i suoi servi lo serviranno. Essi vedranno la sua faccia e porteranno il suo nome sulla loro fronte. E qui non ci sarà più notte alcuna, e non avranno bisogno di luce di lampada, né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà. Ed essi regneranno nei secoli dei secoli. E io non capisco questo. È troppo meraviglioso. Guardate, questa vita sta passando. Non sappiamo quanto tempo c'è ancora, ma sta passando. Da che parte saremo? Non possiamo capire, non possiamo concepire quanto sarà terribile il tormento eterno. E non possiamo concepire quanto sarà meraviglioso di stare con Dio. Allora, torniamo alla domanda. Che cos'è la fede? Che cos'è la fede? La fede è credere veramente di cuore a quello che Dio dice. La fede non guarda a se stesso, guarda solamente a Dio. La fede inizia informandosi di cosa dice Dio. La fede viene dal udire e l'udire viene dalla parola di Cristo. La fede ascolta Dio e poi dice, e Dio farà quello che ha detto. È vero, lo so. E poi la fede, credendo Dio, vive in base a quello che Dio dichiara. La fede non guarda solo quello che vede con gli occhi, perché sa che quello passerà. La fede guarda quello che non si vede con gli occhi, ma che Dio ha detto. Anche se la cosa è invisibile, è più reale di quello che è visibile. Oggi tu hai problemi in casa, in cuore, al lavoro. Tu hai problemi. Quelli si possono toccare. Se sono fra persone non si tocca, ma si tocca per modo di dire. E tu li vedi. Ma non sono permanenti, non sono eterni. Quello che Dio dichiara è permanente, è eterna. E la fede non guarda solo quello che vedi e tocca, guarda quello che Dio dice e dice, quello è la realtà. È più saggio credere in quello che Dio promette anziché in quello che si vede intorno a noi. Perché quello che si vede intorno rimane sempre uguale. Rimane sempre uguale o cambia. Pensate. Per voi che avete una certa età, le cose di 10 anni fa sono identici di come sono adesso? Cioè, le cose oggi sono identici a quello che erano 10 anni fa? O 20 anni fa? Sono identici? Esattamente gli stessi problemi, le stesse cose belle? No. Allora, non è anche vero che le cose di oggi passeranno? Le cose belle e le cose brutte? Allora, se io, ma tu non capisci i miei problemi! Io capisco che Dio dice che i tuoi problemi passeranno. Se non hai Cristo avrai problemi molto peggio. E se hai Cristo avrai una gioia che neanche ricorderai i problemi. Pensate ad un bambino con un papà totalmente affidabile e onesto. Quel bambino sa che il papà fa tutto quello che dice di fare. Quindi quando papà è via e dice quando torno, in base a come hai fatto, avrò una punizione o un grande premio per te. E papà va via. Se il bambino crede veramente al padre, vuol dire che il suo comportamento è basato sulla fede che ha nel padre. Il padre non c'è. Ci sono gli amici che lo invitano a fare quello che non dovrebbe fare. Ci sono i lavori che stanno lì, mentre lui poteva giocare là, ma lui crede nel padre. Allora lui si impegna a fare le cose giuste e a non fare le cose sbagliate, perché lui crede, lui vuole quel premio stupendo di poter fare cose belle con suo papà, perché papà ha detto: io ti porterò a pescare. E lui ama andare a pescare con suo papà. Allora lui cammina per fede, crede al padre e così ubbidisce come frutto della sua fede. Chi vive per fede non sarà deluso. Fede in Dio. Come leggiamo in tutta la Bibbia, quello che Dio vuole da noi è che viviamo per fede. Vivere per fede vuol dire prima di tutto credere Dio in quello che dice. Dio dice che siamo peccatori e che abbiamo bisogno di Cristo e ci credo e mi aggrappo a Cristo come la mia salvezza. Quindi credo tutte le promesse, credo nel giudizio, credo tutto. La fede dirige la mia vita, dirige come mi comporto, come reagisco, come vedo i miei problemi. E quando considero che tutto intorno a me è destinato a sparire, i problemi finiranno, perché io e gli altri moriranno, moriremo tutti. Quindi i problemi che ho con persone, con situazioni, casa, lavoro, la società, passeranno, ma ci sarà sempre Dio, io sarò con Lui. Quindi cammino per fede, questa è la fede. Una persona che ha una grave malattia e viene detto dal suo medico che c'è cura, ma devi evitare certe cose e devi evitare certi cibi e fare certe cose. Se ha fede in quel dottore, se ha fede, eviterà quei cibi e farà quello che dice il dottore. Questo perché crede veramente a quello che il dottore dice. La fede non è semplicemente qualcosa che uno crede intellettualmente, che poi vive tutto diverso. Non è vera fede. La vera fede, credere, è vero. Allora io non mangerò quel cibo, perché morirò se mangio quel cibo. Lui fa quello che dice il dottore, perché crede fermamente in quello che dice il dottore. La vera fede dirige la vita. Tutti voi avete fede. La domanda sta in cosa? In cosa? C'è chi ha fede nei soldi. Allora la vita vive per cercare i soldi, credendo che quello mi farà del bene che voglio. Ha fede che i soldi faranno del bene a lui, perciò si dedica a fare i soldi. C'è chi crede in una vita con pochi problemi. Se io potessi solo avere meno problemi, sarei contento e si vive per avere meno problemi. Ci sono quelli che credono nell'approvazione degli altri, ci sono quelli che credono in se stessi e ci sono quelli che credono in Dio perché vogliono Dio. La salvezza arriva quando uno passa da credere in qualcos'altro o se stesso o i soldi o la religione o quello che pensano gli altri e pone la fede in Dio. Veramente. Vivere per fede produce una vita, fede in Dio produce una vita di gioia, se cammino per fede, perché non baso la mia condizione e il mio stato di animo su quello che sto passando come prova, baso su quello che so che è mia, riservata per me, per tutta l'eternità. Vorrei dire una parola a voi che avete già creduto in Gesù Cristo. Veramente di cuore. A volte, pur avendo creduto in Gesù Cristo, pur sapendo che Gesù ha pagato il nostro debito con Dio e che per mezzo di Lui abbiamo la vita eterna, comunque a volte dimentichiamo di guardare a Gesù. Dimentichiamo quello che ci aspetta per tutta l'eternità. Cominciamo a guardare a quello intorno a noi che ci pesa o che ci attenta. Cioè, è più facile vedere quello che ho davanti a me oggi che quello che è mio per l'eternità. E così la nostra fede si indebolisce. Così i problemi sembrano impossibili a superare perché stiamo dimenticando le promesse di Dio. E stiamo cominciando a cercare la gioia non più in quello che è nostra per l'eternità, ma cerchiamo la gioia nell'avere meno problemi. E visto che Dio non ci dà meno problemi, non abbiamo gioia. Perché stiamo cercando la gioia nel posto sbagliato. Togliamo gli occhi da Cristo e cominciamo a vacillare e a cadere. E per questo dobbiamo ravvederci, confessare il nostro peccato a Dio, riprendere la via. E abbiamo bisogno gli uni degli altri. Quanto è importante avere altri credenti nella vita, in modo che possiamo incoraggiarci reciprocamente a tenere gli occhi su Gesù Cristo. Quindi la fede non va avanti automaticamente, ma richiede cura e richiede gli uni degli altri. In Efesini, capitolo 4, quando parla del corpo di Cristo, l'edificazione vuol dire avere sempre più fede. Come viene edificato il corpo? Ricordate 4:16, quando tutto il corpo ben unito insieme, secondo il vigore di ogni singola parte, cresce insieme. E se non sono ben legato agli altri, io comincio a sciupare, comincio ad essere sciupato. La mia fede sciupa e io non ho gioia, zoppico durante la vita. Devo essere legato agli altri. Questo va contro carattere, tradizione, comodità, non voglio aprirmi, ma ho bisogno. Allora vorrei dire qualcosa a voi che non avete Cristo. Forse sapete molto di Cristo. Alcuni di voi giovani siete cresciuti in casa dove di Cristo ne sapete mille cose. O forse è tutto nuovo per te nel cercare di capire chi è Cristo. Comunque che sia una via nuova o che sia una cosa che hai sentito tante volte, ti dico, cerca Cristo con tutto il tuo cuore. Cerca Cristo finché si può cercare Cristo, perché questa vita passa velocemente. Dio dichiara che questa vita è un vapore. Così dice in Giacomo per quanto riguarda la vita. Allora voi che dite, andremo in tale città e trafficheremo per un anno e guadagneremo e faremo questo. Così dice Dio, voi non sapete se sarete in vita domani. Dite, noi faremo quello, voi non sapete se sarete in vita domani, perché la vita è un vapore. Noi non sappiamo quanto tempo ci rimane sulla terra, quindi cerca Cristo. Cerca Dio per mezzo di Cristo finché lo si può trovare. Cerca Dio ascoltando quello che dice. E quello che dice di sé e di te e come può essere perdonato. Ho parlato con un uomo oggi che sta leggendo la Bibbia per la prima volta da circa un mese. E lui dice, oh, io devo capire tutto, io devo capire tutto. Ho detto, non devi capire tutto. Tu devi credere quello che capisci. E tu devi fidarti di Dio in quello che hai già capito. Capirai sempre di più, ma tu devi aggrapparti adesso. Non devi aspettare che hai capito tutto, perché poi non avrai mai Dio. La fede è quando tu vedi quello che dice Dio e tu ci credi e ti appoggi pienamente a quello che hai capito e cerchi di capire sempre di più, ma cammini così. Cerca Dio perciò con impegno, perché tutto quello che facciamo di valore in questa vita richiede impegno, giusto? Allora cerca Dio con impegno. E la buona notizia è che chi cerca Dio con tutto il suo cuore lo troverà, perché Dio dice, chi mi cerca mi lascerò trovare da Lui. E chi ha già Cristo, ma magari ti sei lasciato raffreddare, se tu guardi di nuovo con fede a Cristo, troverai la tua forza, fede rinforzata, e ritornerai ad avere la gioia della salvezza. Ma usate i mezzi che Gesù ci ha dato. Se Gesù mi dà questi mezzi qua, e gli dico, non mi vanno quelli, io preferisco di là, non funziona. Gesù ci ha dato il mezzo, gli uni degli altri, la parola e la preghiera. Abbiamo bisogno di tutti e tre. Perciò, che cos'è la vera fede? La fede è di informarmi di quello che dice Dio. aggrapparmi dicendo è vero. Credere e avere certezza che quello che ha dichiarato Dio farà. La fede è credere fermamente quello che Dio dichiara e poi vivere con quella fede giorno per giorno in ogni decisione della vita. Fede ci porta ad avere gioia in mezzo alle difficoltà. Fede ci porta a passare con gioia tutto quello che Dio permette nella nostra vita. La vera fede produce gioia che non è legata alle circostanze. Certo, se tutto mi va bene, posso stare bene, ma non va tutto bene e non sempre va bene. La fede, visto che è ancorata oltre il velo della morte, può stare bene in qualunque circostanza, perché non dipende dalle circostanze. Quindi se tu non hai gioia, la domanda è semplice, stai guardando a Cristo? Stai guardando a Cristo? Guarda Cristo con fede in Lui e tu puoi avere la gioia della salvezza. Io posso menzionare persone care a me che hanno matrimoni fasciati, problemi da farti piangere con i figli, figli che hanno preso una brutta via, situazioni terribili in casa, salute, matrimonio e hanno gioia. Hanno gioia, grande gioia, perché guardano a Cristo. Quindi chi dice, ma tu non capisci? No, no, tu non capisci. Se tu pensi che non puoi avere gioia in mezzo ai problemi, tu non capisci ancora Cristo. Grazie a Dio, la fede viene ricompensata con la salvezza e la gioia. La fede è dire, tu lo dici ed è vero. Un bambino può avere fede nel papà, se è un buon tipo. E papà è umano. Quanto di più possiamo avere fede in Dio? Quindi a tutti dico, Gesù dice in Giovanni 14, il vostro cuore non sia turbato. Credete in Dio, credete anche in me. Informatevi chi è questo Gesù. Credete in Lui e il vostro cuore non sarà turbato. Preghiamo. Signore, voglio ringraziarti che tu ci offri la salvezza, il perdono, ci offri una nuova vita, non una vita dove dobbiamo noi arrivarci, ma una vita dove tu vieni a noi e prendi la nostra colpa, una vita di peccato, e lo togli via da noi, lo accarichi su Cristo, lo paghi in Cristo e ci prendi come figli, perdonati, giustificati, e ci dai un'eredità eterna riservate per noi. Oh Padre, spesso viviamo da stolti, viviamo che come se le cose più importanti fossero intorno a noi, viviamo lasciandoci essere schiacciati dai problemi, perché guardiamo più ai problemi che in realtà passeranno, di quanto guardiamo a te che non passerai. Perdonaci per questa stoltezza. Aumenta la nostra fede. Vogliamo avere la certezza di quello che speriamo. Vogliamo la dimostrazione di quello che non si vede. Tu hai sempre mantenuto la tua parola e manterrai la tua parola oggi. Padre, per tutti coloro che stanno vivendo per cose legate alla terra, cose che perderanno, ti prego che possano ravvedersi, perché è un'offesa di scegliere quelle cose anziché te. E ti prego che possano aggrapparsi a Cristo. E per coloro che hanno creduto in Gesù, ma stanno vacillando, guardando molto ai problemi o a qualche tentazione, ti prego che possano riconoscere la stoltezza di mancare la vera gioia della salvezza e che possano riguardare a Cristo. Ti ringrazio per la tua parola, fa sì che possiamo vedere più di Cristo. Ti prego che possiamo camminare per fede, nel nome di Gesù Cristo. Amen.